Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, lascia che tolga la tua pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è in continuità con quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa e che fa parte del discorso di San Luca, che non possiamo chiamare della montagna, anche se noi tutti abbiamo come prima immagine il discorso della montagna, perché San Luca lo contestualizza in una pianura. Comunque, l'intento è lo stesso. Gli evangelisti raccolgono una serie di indicazioni pratiche ordinate a far sì che il discepolo del Signore non si perda facilmente in vani pensieri o in vane argomentazioni, oppure appunto che non veda la trave che ha nel suo occhio e che ciò che un po' tutti abbiamo in noi. Abbiamo tutti una trave grandissima che non ci fa vedere prima di tutto le cose ovvie, banali, perché se vogliamo questi detti sapienziali così definiti, anche nella prima lettura abbiamo ascoltato alcuni detti sapienziali della tradizione ebraica, se volete sono delle cose ovvie, non c'era bisogno sicuramente di una rivelazione divina per dirci queste cose, che se un cieco guida un altro cieco cade nel fosso, è evidente, così come l'albero cattivo che non può produrre frutti buoni, così come dai cespugli non crescono dei fichi. Ma allora come mai il Signore si è premurato di dirci queste cose ovvie? È proprio perché noi l'ovvio non lo vediamo. Anche noi siamo ciechi tali da non vedere l'ovvio. E quando siamo ciechi? E perché siamo ciechi? Perché presumiamo appunto di vedere e spesso di farci guide degli altri. Questa parola di Dio ha intenzione di parlare a uno spettro ampio di discepoli, sia ai suoi primi discepoli, potrebbero essere gli apostoli, i 72, quelli che l'hanno seguito, ma anche a tutti gli altri cristiani che sono chiamati ad essere luce del mondo e sale della terra. Allora, per essere luce del mondo e sale della terra non basta, come spesso ingenuamente facciamo noi, limitarci a dire Gesù è morto per noi, andiamo in chiesa che Gesù risolve tutti i problemi, ma il Signore ci dice che prima di poter far questo dobbiamo noi essere purificati dalla sua parola, cioè dobbiamo liberare il nostro occhio dalla cecità. Evidentemente non si parla dell'occhio fisico, ma è quell'occhio interiore, l'occhio del cuore, che è evidente ad ognuno di noi, che può essere in qualche modo avvicinabile alla coscienza, anche se non è proprio la coscienza. Il primo impegno quindi di ognuno di noi dovrebbe essere quello di vedere il male che ci abita e con il Signore liberarcene. Quindi l'ovvio è l'invito a guardare quali frutti portiamo noi nella nostra vita. Siamo cristiani da 5 anni, 10 anni, 20 anni, 50 anni. Siamo consacrati, siamo sacerdoti, siamo laici impegnati. Ecco, qual è il nostro tipo di sequela del Signore? Quali frutti dà? Guardando la nostra esistenza, possiamo dire che il Signore è riuscito a trasformare qualcosa della nostra vita? Non dico tutto perché sennò saremmo santi, no, ma almeno qualcosa direi, e soprattutto qualcosa di significativo, di eclatante. Prima di poter essere un aiuto, un sostegno agli altri, dovremmo essere un aiuto e un sostegno a noi stessi. Un discepolo non è più grande del maestro, dice il Signore. E Gesù ha vissuto una vita faticosa, impegnata, sempre obbediente. Ha vissuto continuamente contrastando il male con il bene, fino a morire in croce. Un discepolo non è da più del maestro. Come possiamo noi essere cristiani, vivere da cristiani, essere liberati dal male se non prendiamo come modello esistenziale concreto Gesù Cristo? Gesù non è solo uno che è venuto nel mondo per espiare i nostri peccati e quindi per placare, come volevano dire alcuni nel passato, placare l'ira di Dio e quindi donarci, che poi è la visione un po' protestante di Lutero, ha pagato lui, noi insomma resteremo dei poveri mentecatti, dei poveri peccatori, ecco perché è inutile nelle chiese elevare altari ai santi che non esistono, sono tutte menzogne, perché ha pagato lui, non c'è bisogno che ci impegniamo più di tanto, basta avere la fede nella sua grazia. Sotto sotto un po' siamo tutti così, se si va a scavare si scopre questa venatura protestantica nel nostro agire. E quando non si tende alla santità, quando non si cerca la santità, in fondo si asseconda il pensiero di Lutero. Ma leggendo questo brano io ho pensato a un'altra immagine del primo cieco della storia, anzi direi che la prima cieca della storia, che ha offerto a Adamo il frutto, ma prendi, mangi anche tu. E Adamo si è fidato della cieca e quindi tutti e due sono finiti nel fosso. E quante volte noi ci fidiamo ciecamente dei nostri pensieri e li assecondiamo? Quante volte noi siamo convinti di avere trovato la soluzione giusta, di avere ragione? Siamo persuasi, non ci sarebbero i tribunali. Se uno non fosse convinto sempre di avere ragione, il mondo sarebbe molto semplice, molto facile. E poi scopriamo dopo tanti anni, magari, per grazia di Dio, speriamo di scoprirlo tutti, perché la cosa più bella nella vita è scoprire di aver sbagliato, di aver fatto degli errori, perché è la condizione per poterci convertire. E quindi spesso e volentieri siamo noi stessi le guide cieche che guidano il nostro agire. Quando noi pretendiamo di avere l'ultima parola in tutto e per tutto, non parlo delle cose banali evidentemente, ma parlo di quelle cose che riguardano il significato della nostra esistenza, quelle cose attraverso le quali ci giochiamo la felicità, la gioia, la comunione, l'armonia con gli altri. Ci giochiamo anche il paradiso, il purgatorio, l'inferno. E non siamo forse un po' noi guide cieche di noi stessi? Allora il Signore ci invita a togliere prima la trave, a liberare il nostro sguardo interiore dalla cecità. E come possiamo? Ebbene, la fede è il primo passo. Chi aderisce alla fede, chi crede che Gesù è il figlio di Dio, toglie la prima squama dai suoi occhi intravede una piccola luce, come simbolicamente nel battesimo ci viene data la candela con quella piccola fiammella. Ma quella fiammella, se è piccola, se rimane appunto una fiammella, non è capace di illuminare tutto il nostro agire, tutto il nostro sentire, tutta la nostra vita. Per far questo, quella fiammella deve crescere. Quella luce che è Cristo, Cristo luce del mondo, e lui l'ha detto, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi segue il Signore a sua volta riceve la luce della vita, e con quella luce della vita è capace anche di illuminare meglio la propria esistenza e di scoprire quelli che non hanno la trave negli occhi. Il cammino della santità è un cammino dal buio alla luce, dalle notte al giorno. Se noi guardiamo l'iconografia di tutti i santi, sono tutti circonfusi da una luce. Che cos'è questa luce? Appunto è la luce della fede che è cresciuta in loro progressivamente e ha fatto sì che loro trovassero la via vera, che è, come dicevo all'inizio, sotto i nostri occhi, perché la via vera l'abbiamo già trovata anche noi in qualche modo, se no non saremmo qui. Ma tant'è, non vogliamo, nonostante abbiamo iniziato questo percorso di fiducia, di affidamento nel Signore, tant'è non vogliamo affidare a Lui tutto. Vogliamo in tanti spazi, in tanti ambiti, seguire la falsa luce che il nostro cuore proietta nella nostra mente. Perché l'abbiamo detto, da dove sgorga quella luce? E sgorga dal cuore, no? Dal cuore dell'uomo escono i pensieri cattivi, no? L'uomo dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Quindi dobbiamo purificare il cuore se vogliamo avere quella luce, se vogliamo far sì che quella luce cresca in noi e illumini sempre di più il nostro cammino. Non dobbiamo avere paura di sbagliare. I confessionali esistono apposta. E i confessionali sono lì a dirci non avere paura, non preoccuparti di sbagliare, perché c'è il luogo dove puoi rimediare. Quello di cui devi avere paura è la tua presunzione. Siamo chiamati sempre a scegliere, perché nella scelta si qualifica la nostra persona, la nostra natura, la nostra identità, si specifica attraverso le scelte. Ma se le scelte sono giuste, costruiamo, come poi ci dirà il finale di questo discorso di San Luca, che non leggeremo la prossima domenica, cresceremo e saremo come una casa costruita sulla roccia. Straripano i fiumi, venne la tempesta, ma la casa non cadde, perché era fondata sulla roccia. E allora, se vogliamo davvero percorrere questo cammino della luce, riconosciamoci prima di tutto peccatori e bisognosi della misericordia di Dio. E poi abituiamoci ogni giorno a fare un approfondito esame di coscienza per vedere quali frutti la nostra vita produce. E se vediamo che non produce frutti buoni, e allora sappiamo come poter rimediare. Sia lodato Gesù Cristo.